Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E due parole sul significato della croce, visto che oggi è il giorno della croce. E abbiamo letto il Vangelo di Giovanni, la passione secondo Giovanni, che si legge il Venerdì Santo, mentre la Domenica delle Palme si legge il Vangelo della Passione secondo l'Evangelista che stiamo leggendo. In questo caso è quello di Marco. E ogni passione, ogni racconto della Passione ha delle particolarità. È stupenda la conclusione. Gesù viene messo in un sepolcro nuovo. Vi ricordate il comandamento nuovo? Perché quelli di prima non ci sono più. E così anche la tomba è nuova, il morire di Gesù è diverso da tutti i nostri morire, è un morire diverso perché è una tomba vuota. Nelle tombe non c'è nessuno. Ora, capisco che il dolore, abbiamo bisogno noi di qualcosa di materiale dove andare, ma nelle tombe Gesù viene messo in una tomba nuova e una tomba vuota. E quello che è bello ricordare pure è che Gesù viene messo in un giardino. Dove Gesù viene crocifisso c'è un giardino, dove? Che è il giardino della resurrezione. Ricordiamocelo questo quando viviamo momenti di dolore e il dolore non ha mai l'ultima parola. Dov'è il giardino? Dov'è la famosa fragolina? Vi ricordate? E quindi quando noi viviamo la morte, quando viviamo momenti dolorosi, non fermiamoci. Dobbiamo dire, in questo, evento luttuoso, doloroso, quello che è, dov'è il giardino? Perché da lì noi dobbiamo risorgere, da lì noi dobbiamo ricominciare. La morte nella scrittura non ha mai l'ultima parola, anche se oggi è il giorno in cui noi celebriamo, la morte. E Gesù ha cercato di far capire in tutti i modi che lui è il figlio di Dio. Non ci è riuscito né con le belle prediche, perché è stato scambiato per un bravo predicatore, per un bravo profeta. Non ci è riuscito con le guarigioni, perché è stato scambiato per uno dei tanti guaritori dell'epoca che ci sono anche oggi. Non ci è riuscito con i miracoli, perché è stato scambiato per uno stregone, per un indemoniato. Cosa dicevano i nemici di Gesù? Dicevano: lui scaccia i demoni nel nome di Belzebul, perché lui è in combutta con i demoni. Quando Gesù viene innalzato sulla croce, quando Gesù è solo, abbandonato, torturato, spellato, Gesù di solito poteva dare 39 colpi, sappiamo invece che a Gesù ne furono dati molto di più, quindi Gesù muore dopo 3 ore. Cioè muore subito perché era proprio ormai dissanguato, quindi un grumo di sangue torturato, ecco, lì riceve la testimonianza che lui è il figlio di Dio. Il centurione, vi dice niente il centurione che ha avuto la guarigione dell'amante, del servo, quello che è, ha avuto questa guarigione, ma non si dice niente, ha avuto la guarigione e se n'è andato, come tante persone. Prendono la guarigione, se ne vanno, prendono il miracolo, se ne vanno. Qui invece, vedendo morire Gesù, lui dice: davvero costui era il figlio di Dio. Come mai? Perché i crocifissi morivano imprecando, maledicendo, tante streghe che sono state bruciate, per quali qualcuno ce n'è anche nel mio albero genealogico, più volte il Signore me l'ha ricordato, morivano maledicendo, maledicendo. Gesù è l'unico che muore benedicendo e addirittura muore pregando per le persone che lo stanno ammazzando. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Attenzione, quello che ho fatto io dovete farlo anche voi. E Quello che hanno fatto a me lo faranno anche a voi. Non c'è. Quindi ciò significa che dinanzi a degli eventi, alle grandi ingiustizie che forse anche noi viviamo, e noi dovremmo essere capaci di, come Gesù, di perdonare. La giustizia non è di questo mondo, anche se qui abbiamo degli avvocati, la giustizia senz'altro deve fare il suo corso, ma sappiamo che molte volte la giustizia viene data da Dio, che non è, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, quindi qual è il perdono, la misericordia? Voler ottenere giustizia a tutti i costi è una cosa umana, che va bene, giusto, ma è come Gesù, Gesù poteva avere giustizia, Gesù poteva. Eppure non si è difeso, non si è. E come ha detto a Pilato, cosa ha detto a Gesù? Lo sai che io ho il potere di liberarti, ma che potere avresti se non ti fosse stato dato dall'alto? Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa maggiore. Quindi Gesù scopre nel suo cuore, è una parola che io uso tanto, un versetto, è questo di Siracide 22,19: chi punge un occhio lo fa lacrimare, chi punge il cuore ne scopre il sentimento. Noi scopriamo quello che c'è dentro il nostro cuore quando veniamo offesi, quando veniamo insultati, quando subiamo un'ingiustizia, e sa vedere come reagiamo. E attenzione, la croce non è per tutti. Purtroppo noi abbiamo i proverbi, ognuno ha la sua croce, il Signore mi ha dato questa croce, cosa? E questo fa parte diciamo, dell'immaginario, dello stupidario religioso. Ma la croce. L'invito a prendere la croce c'è soltanto 5 volte nei Vangeli ed è riservato solo ai chi segue Gesù. Soltanto una volta Gesù lo dice a tutti si, e dice nell'Evangelio, siccome c'era tanta gente che seguiva Gesù, siccome c'era tanta gente, allora disse, chi vuol venire dietro a me? Prenda, attenzione, questo è importante, la croce non viene mai data da Gesù, mai. Questo è importante, la croce viene sempre, dobbiamo prenderla noi in maniera consapevole, non ti obbliga nessuno. Prenda la sua croce e mi segua. La croce era uno strumento di tortura. Ritornando al punto di vista storico, nel codice di diritto penale giudaico non era prevista, cioè la morte era prevista, la pena di morte, ma non la morte in croce, perché era una tortura che veniva dalla Persia. E la pena di morte era per strangolamento, per rogo, decapitazione e lapidazione. Quindi in questi 4 modi si poteva dare la morte, ma non la croce. La croce l'hanno introdotta i romani perché hanno capito che era un deterrente per tenere buona, per spaventare la gente. Da sempre il potere ha cercato di spaventare le persone, perché le persone spaventate possono tenersi soggiogate. Le persone felici sono le persone più pericolose, le persone libere, le persone più pericolose. Quindi bisogna tenerle spaventate. E allora i romani capirono che gli ebrei avevano paura della croce, non tanto come strumento di tortura, ma dal punto di vista religioso, perché vi do la citazione che naturalmente non la trovo ogni volta che la cerco, c'è scritto, ecco qui, Deuteronomio 21-23, maledetto chi pende dal legno. Ecco perché i preti scelsero la morte di croce per Gesù, screditarlo ancora di più. E lui dice che è il figlio di Dio, ma guardatelo, pende da una croce e nella Bibbia c'è scritto: è maledetto da Dio chi pende dal letto, dal legno. Poi Paolo dirà che Gesù ha preso la maledizione per darci benedizione. Però ecco, la croce faceva paura proprio per questo, perché non era tanto che uno moriva, beh, muore, amen. Ma morire in croce significava morire scomunicato, morire fuori dalla grazia di Dio, andare all'inferno, in soldoni. Quindi ecco perché ne avevano paura ed ecco perché i preti scelgono per Gesù questa morte, per fare in modo che non ci siano seguaci. Ma come ha detto Gesù, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. La croce è uno strumento di tortura che c'è anche oggi. E oggi com'è? Allora, come la possiamo identificare? Che cos'è la croce oggi? Perché anche noi, chi vuol seguire Gesù? Chi vuole andare appresso Gesù? Prenda la croce e li segua. Allora noi pensiamo sarà una malattia, ecco, un problema. Chi è che non ha problemi? E la croce nel Nuovo Testamento, la parola croce viene usata 73 volte, mai una volta è abbinata ad una sofferenza che noi dobbiamo accettare. Perché veramente sennò sarebbe questo Dio schizofrenico. Perché da una parte dice, imporranno le mani, ci ha detto anche fino adesso, che dobbiamo pregare per i malati e dovremmo dire come la madre superiore, diceva mia madre quando era malata, signora Margherita, accetti tutte queste sofferenze e le offra a Gesù per suo figlio, padre Giuseppe. Quella povera donna, e quindi che doveva fare? Chissà fu a Moana, tua amica. Sì, ma... Ah, vero, perché c'è la tua amica collegata. Sì, lode. Non è una malattia. E ogni sofferenza Gesù ci ha invitato a superarla e ad andare oltre. Quindi 73 volte viene usata questa parola, mai abbinata ad una sofferenza che noi dobbiamo accettare. Quindi non è un problema, non è una malattia. Che cos'è allora questa croce che noi dobbiamo prendere? Non è un optional per dire vabbè, io preferisco altro. Se tu vuoi venire dietro Gesù, chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce, la sua, e mi segua, perché la mia è diversa da quella di Ina Presti Filippo, di Aurora Croatto, di Maria Grazia e così via. Perché è personalizzata. Qual è questa croce? Allora che noi dobbiamo prendere, perché non si può andare da Gesù senza croce. E vi ripeto, non è un problema, non è una malattia, non è una sofferenza, è quello che Salvo Lamanna stamattina diceva: ma quando finirà questa storia? Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se Gesù vive in noi, quello che hanno fatto a Gesù 2000 anni fa, lo faranno anche oggi. Attenzione, questo lo diceva il vescovo di Novara, Corti, che secondo me è santo in paradiso. E diceva: preti, fate attenzione, perché se la gente parla male di voi, a volte ha ragione. Perché in effetti fate tante cose che non vanno nelle parole. E dobbiamo essere innocenti. Beati voi, beati voi. Quando mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi, gioite, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, Non significa in paradiso, nei cieli, nel mondo dello spirito. Vuoi crescere nello spirito? Questa è la strada. E vi rendete conto come abbiamo un privilegio grandissimo? Perché molte cose sono mentendo, sono bugie vere e proprie, ma non possiamo metterci lì a cercare di fare che cos'è la verità? Disse Pilato, che cos'è? Dio c'ha un progetto e io non me lo sarei mai immaginato di vivere il mio ministero in questa maniera, di vivere tutto quello che vivo, che sono un tipo timidino, fragile, molto ipersensibile, e trovarmi in questa volta in questa tempesta mediatica. Però ecco, se quello viene dal Signore, noi rimaniamo nella tranquillità. Purtroppo sono gli altri che non sono nella tranquillità. Beati voi, beati voi. Questa è la croce. Allora, la croce, io vi sto dicendo la mia, però che so, Nino ne avrà un'altra, la pera ne avrà un'altra. Ognuno di noi, se tu può anche darsi, ognuno poi, ci sono quelle cose che noi dobbiamo capire con l'aiuto dello Spirito qual è il messaggio che ci vuole dare. Il Signore, e come il Signore cambia, e come il Signore cambia le varie cose. E i tre evangelisti, Matteo, Marco e Luca, dicono: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso. È importante che questo rinneghi se, perché come ci vedete, siamo tutti autoreferenziati. Ci sono persone, come dicevo l'altro giorno a Ponte Cagnano alla nostra amica Carmen, se c'è una persona autoreferenziata è Carmen. Io. Allora, dico io perché lo dico di Carmen perché non si offende, se lo dico di qualcun altro se la legano al dito. Persone, io ci ho pregato e quindi è guarito, io ci ho pregato, io sto facendo questo, io. Rinneghi se stesso. Significa mettiti in secondo piano, metti una D accanto all'io. Attenzione, a volte sembrano buoni buoni, timidi timidi, cose, e poi devono essere sempre al centro dell'attenzione, tuo marito. Sembra timidino, timidino, e poi se ci dici bizz, apriti cielo. Ecco. Se pungi un occhio, lo fai lacrimare. Se pungi il cuore, scopri il sentimento. Quest'anno abbiamo parlato dell'amicizia, siamo dell'amicizia. L'amicizia vera è quando tu con una persona puoi dire tutto e questa persona non ti giudica, non ti offende. E dobbiamo stare sempre lì con due piedi in una stivale. Che stress. Stivala. Lode al Signore e rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È diverso seguire da accompagnare. E tutti noi andiamo a pensare a Gesù perché con Gesù è bello. Seguire significa prendere proprio le istanze, cioè far diventare il Vangelo e farlo diventare vita propria. E Luca dice ogni giorno. Stamattina Gesù cosa ha fatto? Si è tolto i vestiti, è rimasto con il vestito da schiavo e ha messo il grembiule. Se voi ci fate caso, non lo ha più tolto. Il problema non è l'inizio. Il problema è a lungo andare. Ecco, come diceva Elisa, il problema non è la dieta. È il mantenimento. Perché tutti noi siamo capaci di fare un po' di dieta, ma il problema, l'unica che ci riesce è mia cognata Grazia, che il mantenimento lo fa a vita, e lode per mia cognata. E il problema, tu vedi tutti i seminaristi, partiamo tutti bravi, tutti buoni. Quando poi diventi parroco, quando diventi provinciale, quando diventi vescovo, si tolgono il grembiule e vogliono essere serviti. Ma Gesù ha detto: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Il servizio parte da ora e finisce. Il Papa, teologicamente, è il servo dei servi di Gesù. Quindi il servo di tutti dovrebbe essere il Papa. Poi si entra in un ruolo, si entra così anche i vescovi e così anche. Anche terra terra, i pastorali, vedete Annalisa Bonini, buona buona, adesso da quando è il pastorale di Oleggio si è montata la testa, si sente chissà che cosa. Per dire, terra terra, i pastorali, e il ruolo nella Coroncina Angelica c'è proprio di riuscire a vivere autenticamente al di là del ruolo. Quindi questa è la croce. E ovvio a nessuno piace essere insultato, su questo non ci piove. E però l'unico che ci può consolare, difendere, è Gesù. Gesù, fino a quando deve durare questa storia? E non è che dall'indomani riceviamo. Ecco. È Gesù che ci aiuta a superare e a vivere. E la cosa bella è Gesù, nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, quando ci vede chiusi nei recinti, lui viene e ci porta fuori. Ad essere lui a portarci fuori. Vi ricordate il cieco nato? Quante volte l'ho fatta sta catechesi perché l'ho sentita mia. Il cieco nato era tranquillo, era uoibo, era cieco, domandava l'elemosina, ma insomma, ormai campava. Incontra Gesù e gli apre gli occhi. A chi era bello tranquillo a chiedere l'elemosina? E viene subito imputato, viene interrogato, i suoi lo rinnegano e domandate a lui, c'ha l'età, ma è tuo figlio, ma è lui e non è lui e lo buttarono fuori. Tempo fa ad una giovane signora che viveva un matrimonio molto contrastato, perché non è che il signore ci butta fuori da che cosa, può essere un matrimonio, può essere un lavoro, può essere un'amicizia. Può essere un gruppo, può essere qualsiasi cosa. Quando Gesù ci vede che siamo costretti, che viviamo una situazione oppressiva, una situazione di schiavitù, lui, eccola, sale in comune, lui entra nel recinto, lo apre e ti porta fuori. Ti porta fuori da un matrimonio che non ha ragione di esistere, ti porta fuori da una comunità che non ha ragione di esistere, ti porta fuori da una malattia, attenzione anche dalla malattia, ti porta fuori da una comunità, da un gruppo, da un lavoro anche. E noi siamo chiamati ad essere liberi, noi siamo chiamati ad essere felici. Se non lo siamo, gridiamo a lui. Signore, intervieni nella mia, ma deve essere lui a portarci, perché molte volte capita pure, che so, lascio mio marito o lascio mia moglie, ecco, forse lascio mia moglie che mi picchia. Qualcuno ha detto vuol dire che te li meriti, lascio mia moglie che mi picchia e ne trovo un'altra che mi dà il resto. Lascio una. E su questo lasciati andare, c'è cioè bellissimo questo canto, Lasciate andare le mani di Gesù, il Signore di Dio. La mia anima il mio corpo disperà. Tutte le cose a cui ti appoggi, lascia che lo prenda lui. E ripieno del tuo spirito. Se riesci a farlo più basso, perché se... Vabbè, ok, va bene, continuiamo. Flop. La musica deve essere più bassa in modo che noi possiamo cantare. Se si sente solo la musica, non va bene. Ok. Quindi lasciate andare, lasciamoci andare e lasciamo che Gesù intervenga nella nostra vita. Perché molte volte quando vogliamo aggiustare la nostra vita, peggio ancora quando vogliamo aggiustare quella degli altri, si creano soltanto, deve essere Lui. Perché Gesù è vivo, come mi ricordava Nina Prestigilippo. Gesù è vivo. Quindi Gesù è lui che entra nella mia vita e mi porta fuori dai recinti. Gesù non sopporta di vederci costretti, di vederci chiusi. E ecco che la ci porta fuori da una malattia, da un'amicizia, da un amore, da un lavoro, da tutto quello che ci mortifica. Mortificare. E noi veniamo da una quaresima che abbiamo scoperto adesso che la quaresima non è per mortificare, ma per vivificare. E la cenere era per vivificare il terreno. E allora chiudiamo qui perché adesso così ci preghiamo. E